Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Andiamo fino a Betlemme. Meditazioni per il tempo d'avvento di Monsignor Matteo Zuppi, vescovo ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente. La tappa di oggi è la famiglia di Gesù. L'avvento, infatti, non avviene in modo impersonale, al di fuori del tempo e della storia. L'avvento genera una famiglia, quella che anticipa la pienezza di comunione che si realizzerà nel secondo avvento. Forse avremmo preferito un Dio fuori dalla storia, avremmo creduto di più ad un Dio senza volto, fantasma, imprendibile e per questo temuto, anche se distante e fuori dalle nostre povere persone. L'Evangelista Matteo pone all'inizio del suo Vangelo un lungo elenco di nomi, la genealogia di Gesù, per ricordare la sua appartenenza al popolo ebraico, la sua discendenza da Abramo, nostro padre. Leggiamo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Nasson. Nasson generò Salmon. Salmon generò Boaz da Rachab. Boaz generò Obed da Rut. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. E al termine degli altri 14 simbolici nomi fino al tempo della deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Generò. E l'ultimo è colui che è stato generato dallo Spirito Santo, ed è appunto la nuova generazione nella quale anche noi possiamo nascere a figli, non per il sangue, né per volere di uomo, ma solo da Dio, cioè per sua grazia. L'uomo ha sempre una storia dalla quale proviene, anche Gesù. Nessun uomo si fa da solo. In questa storia concreta appare la generazione di Dio. L'uomo fa la storia e la storia fa l'uomo. Il nome, relazione con l'altro e gli altri, non si perde mai, scrive con intelligenza Silvano Fausti, ed aggiunge «La vicenda umana diventa storia di salvezza, realizzazione di Dio nell'uomo e dell'uomo in Dio, dramma dove i due sono protagonisti e il resto è lo scenario interessato che assiste alla decisione del proprio destino. Nella lunga lista, solo del primo, Abramo, e di Gesù, l'ultimo, non si indica chi li genera e chi generano. Abramo ha come padre Dio, Gesù genera noi. Questo è il senso di essere suoi, di appartenergli, di lasciarci creare, generare a figli. Papa Benedetto XVI, nel suo recente libro sull'infanzia di Gesù, scrive «Maria è un nuovo inizio, Il suo bambino non proviene da alcun uomo, ma è una nuova creazione. È stato concepito per opera dello Spirito Santo. Giuseppe è giuridicamente il padre di Gesù. Mediante lui, egli appartiene legalmente alla tribù di Davide e tuttavia viene da altrove, dall'alto, da Dio stesso. È Maria, l'umile Vergine di Nazareth, colei in cui avviene un nuovo inizio. Ricomincia in modo nuovo l'essere persona umana. Gesù assume in sé l'intera umanità e dà una svolta nuova, decisiva, verso il nuovo essere. Così Papa Benedetto XVI e Padre Silvano Fausti continua: «Il generare umano ha come radice il Padre e come frutto il Figlio». La genealogia, necessariamente inconclusa, indica i due nomi che mancano, quello di Dio e quello di ciascuno di noi. Dio è per fede padre di Abramo e ciascuno di noi, accogliendo Gesù, diventa figlio di Dio. L'avvento si realizza ogni volta che ci lasciamo generare da Gesù a figli, e così Gesù genera nel mondo la sua famiglia. La sua parola è sempre un nuovo inizio, anche quando, 7 volte al giorno, dovremmo andare a dirgli che abbiamo peccato contro di lui, perché chi compie la volontà del Padre è fratello e sorella e madre di Gesù. Maria è la prima che ha aderito alla volontà del Padre e che per prima ha sperimentato la beatitudine che questo comporta. Possiamo immaginare il condizionamento che pesava su di lei per quello che riguardava il figlio Gesù. Non è questo il falegname, il figlio di Maria e il fratello di Giacomo e di Iose, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi. Forse anche proprio per questo gli stessi familiari di Gesù si sentiranno in diritto di andare a prenderlo, perché dicevano: è fuori di sé. Vogliono evitare problemi peggiori. La risposta è nota, anche se in fondo così poco praticata e vissuta. Chi sono i miei fratelli e le mie sorelle? Sono solo quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, cioè la lasciano crescere nella terra del cuore perché diventi fertile. Quanto poco ci pensiamo fratelli e figli. Forse proprio in questo si rivela quanto poco vediamo l'avvento di Gesù compiuto già nella nostra vita. Eppure abbiamo uno straordinario bisogno di essere fratelli e una delle proposte più affascinanti della vita cristiana. Possiamo pensarci assieme, vincere la nostra personale solitudine che pure sempre ci accompagna e limita, liberarci dalla paura che ci fa vedere nell'altro un nemico e che ispira la diffidenza, imparare a completarci con il prossimo. Diceva Peggy: non ci si salva da soli, non si ritorna soli alla casa del Padre. Ci si dà la mano. Il peccatore dà la mano al santo e il santo dà la mano a Gesù. La Chiesa è proprio questa comunità che si aiuta vicendevolmente, perché ci facciamo afferrare dalla misericordia di Gesù e ci lasciamo sollevare in alto. Martin Buber, mistico e saggio ebreo, scriveva: un giorno in cui riceveva degli ospiti eruditi, Rabbi Mendel li stupì chiedendo loro a bruciapelo: «Dove abita Dio?» Quelli risero di lui: «Ma che vi prende? Il mondo non è forse pieno della sua gloria?» Ma il rabbì diede lui stesso la risposta alla domanda: «Dio abita dove lo si lascia entrare». Se lasciamo entrare Gesù e lo facciamo abitare in noi, siamo suoi, e se siamo suoi, siamo generati a fratelli. Francesco di Assisi ha vissuto pienamente questa chiamata ad essere famiglia di Dio ed ha insegnato ai suoi a renderla esperienza concreta. Non è forse vero sempre che il Vangelo si incarna in una comunione umana, in quella madre che è la Chiesa, compagnia umana affidabile? È questo il motivo per cui Francesco voleva che i suoi frati vivessero come i primi cristiani, mettendo tutto in comune, perché avessero un cuore solo e un'anima sola. Questa era la sua famiglia, disse, alla quale lui avrebbe immancabilmente provveduto, per quanto numerosa fosse, e sempre avrebbe avuto cura di essa finché la fraternità avesse nutrito fiducia in lui. Un giorno che i due frati camminavano insieme, si imbatterono in un pazzo che si mise a lanciare delle pietre contro di loro. Uno di essi, vedendo che le pietre erano dirette contro il compagno, subito gli si mise davanti, preferendo essere colpito lui al posto del fratello. Tale era l'amore reciproco che li infiammava e così sinceramente erano pronti a dare la vita l'uno per l'altro. Profondamente umili e maturi nella carità, ognuno nutriva per il fratello i sentimenti che si hanno verso un padre e signore. Quelli che, per l'incarico che ricoprivano o per qualità personali, avevano nella fraternità un ruolo preminente, si facevano più umili e piccoli di tutti. E ognuno era disposto all'obbedienza più generosa, sempre disponibile al volere del superiore, senza cercare se l'ordine ricevuto fosse giusto o no, perché convinto che qualsiasi comando era conforme alle disposizioni del Signore. In tal modo riusciva agevole e dolce eseguire qualunque precetto. Stavano attenti a non cadere vittime di desideri sregolati, erano giudici implacabili di se stessi e preoccupati di non nuocersi l'un l'altro in nessuna maniera. La fraternità ci cambia e ci aiuta ad essere migliori. Concludiamo con la preghiera per una fraternità universale che il Natale evoca, ma che non può restare un sentimento vago di bontà, scrive Madre Teresa.
È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi una mano. È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società. È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.
Andiamo fino a Betlemme. Meditazioni per il tempo d'avvento di Monsignor Matteo Zuppi, vescovo ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Carolina Zaccarini. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Mosè.